buonasera, mancano meno di due settimane a Shavuot, e il Shavuot secondo i nostri Chachamim è la festa del Matan Torah, e voglio iniziare questa serata leggendovi due o tre brevi Midrashim che riguardano appunto il Matan Torah, il dono della Torah. Poi vedrete che ha comunque a che fare col tema di questa sera. Il primo Midrash viene dal Midrash Tanhuma ed è scritto così: Vechol ha'am ro'im et ha'kolot. Questo è il famoso verso che si trova in Shemot, prima dei Dieci Comandamenti. Vechol ha'am ro'im et ha'kolot, e tutto il popolo vedeva le voci. Quindi è già strano che si vedano delle voci, ma il Midrash non parla di questo. Il Midrash parla cosa vuol dire le voci. Allora il Midrash dice: Mau et ha'kolot, cosa sono queste voci? Ella shaya akol ne'efach le shiva kolot. La voce si tramutava in sette voci, non quelle che si ricordano di tanti anni fa al programma televisivo, un shiva le shivim lashon, da sette voci a 70 voci. Velama le shivim lashon, e perché 70 voci? Che desce ishmeu kol aumot, affinché tutte le popolazioni sentissero il dono della Torah. Quindi secondo questo
Shivim lashon hai detto
70 lingue, 70 lingue che desce ishmeu con la umo. Le voci si tramutano, ogni voce ha una lingua diversa, voce e lingua. Questo è il concetto. Come dire, 70 è il numero simbolico per dire tutta l'umanità. Nella tradizione ebraica, quando si vuole dire tutte le popolazioni della terra, si parla di 70 popolazioni. Il secondo Midrash è il Midrash Sifre, che dice: Davar acher vayomer Hashem mi Sinai ba, un altro pasuk che c'è nel libro di Devarim, e vayomer Hashem mi Sinai ba, disse Dio viene dal Sinai, che shenigla kadosh baruch hu liten Torah l'Israel, quando si è rivelato a Kadosh Baruch Hu Dio per dare la Torah all'Israel, lo all'Israel bilvad unigla ella al kol haumot. Non si è rivelato soltanto a Israele, ma a tutte le popolazioni. Questo è un altro Midrash. Il terzo Midrash, sempre della stessa caratura, si trova io comunque devo parlare, però. No, scherzo. Allora, il terzo Midrash si trova nella Gemara di Shabbat, a pagina 88b, e dice: Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan si chiede il significato di un verso dei Salmi che dice: Adonai ten omer ameversorot tzava rav. Dio dà un detto e viene annunciato da un grande esercito. Come lo interpreta questo? Col di burve di burce azami pi alvura nechelak le shivim le shonot. Stesso concetto, ogni parola che è stata detta da Dio si è ramificata in 70 lingue, le 70 lingue di che tutti i popoli parlano. Ora, questi Midrashim, noi dobbiamo veramente capire il significato del Midrash. Sappiamo che i Midrashim non possono mai essere presi alla lettera, però il Midrash ci vuole insegnare qualcosa. A prima vista potremmo dire, il Midrash ci sta dicendo che la Torah è per tutta l'umanità. Un'idea molto bella, carina come idea. La Torah, Dio non l'ha data solo al popolo ebraico, l'ha data a tutta l'umanità. E questo potrebbe essere un concetto, soprattutto in un modo di pensare occidentale, influenzato dalla filosofia kantiana, potremmo dire è il massimo. La Torah è universale, è per tutta l'umanità. Sappiamo che in pratica non è così. Lo sappiamo benissimo che non è così. Una voce per tutti è quella del Maimonide, che nel suo codice di leggi, non parlo del suo libro della Guida dei Perplessi, che è un libro molto più filosofico, ma proprio nel codice di legge, nelle Ilchot Melachim, il Maimone dice una cosa molto semplice. Dice: Moshe Rabbenu lo inchi la Torah ve mitzvot ella le Israel. Moshe, nostro maestro, non ha dato, non ha consegnato la Torah e la Mitzvot a nessun altro se non a Israele. Shenemar, come è scritto, Morashat Eilat Yaakov, come c'è scritto nel libro di Devarim, è un'eredità dell'assemblea di Yaakov. E poi aggiunge però, questo è molto importante, Ulchol Arozele Itgayer Mishar Aumot. Però l'ha data a tutto il popolo di Israele e a chiunque, dice chiunque, voglia convertirsi dalle altre popolazioni. Quindi se una persona di un'altra popolazione vuole convertirsi all'ebraismo, il Maimonide dice benissimo, chiaramente non sta parlando qui delle condizioni, è una cosa molto complicata, lo sappiamo tutti, però sta parlando di principi. In principio chiunque voglia e sia sincero può convertirsi all'ebraismo. E dice così come c'è scritto Kachem Kager, Aval Mishelo Razza, ma chi non vuole delle popolazioni convertirsi, En Kofim Oto Le Kabel Torah Mitzvot, non lo si obbliga ad accettare la Torah e le Mitzvot. Chi non vuole convertirsi, non si va in giro a obbligarlo a diventare ebreo, e tantomeno a convincerlo. Ora, queste sono cose risapute, abbiamo trovato la fonte, è una cosa risaputa che il popolo ebraico, tranne alcune rare eccezioni, non ha mai fatto del proselitismo attivo. Non gli è mai interessato cercare di attrarre altre popolazioni per farle diventare parte del popolo ebraico per seguire la Torah. E noi ci chiediamo perché. Perché questo? Noi vediamo che innanzitutto notate la discrepanza tra i Midrashim che abbiamo letto e la regola che dice il Maimonide. Ma il punto fondamentale, a parte questa discrepanza, è veramente la domanda di base. Perché? Perché non vogliamo... Allora, se la Torah è una cosa giusta, noi crediamo veramente e vivamente con tutte le nostre forze, nella nostra fede, che la Torah e le Mitzvot sono il modo giusto di vivere. Ma perché tenercelo solo per noi? Per quale motivo? Se una cosa è giusta per me, se una cosa è giusta per un popolo, perché non dovrebbe essere giusta per tutta l'umanità? Questo è quello, tra le altre cose, che hanno professato le altre due grandi religioni monoteistiche, il cristianesimo e l'islam. Hanno detto, noi tendiamo, vogliamo far accettare la nostra verità a tutto il mondo, questa è la nostra massima aspirazione. Per l'ebraismo non è così, e il problema è chiedersi perché. Ma questo non è l'unico problema, vi è anche un altro problema. La Torah è solo per gli ebrei. Adesso passiamo a un ambito più teologico. Ma Dio si interessa solo degli ebrei? Non ho capito. Dio, noi, cioè Avram e poi Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tutto il popolo ebraico, è praticamente ha riscoperto il monoteismo e l'ha consegnato a tutta l'umanità. E quindi è chiaro che per noi Dio è il Dio dell'universo, è il Dio di tutta l'umanità. E noi possiamo concepire un'idea del genere, che il Dio di tutta l'umanità si preoccupi di dare delle leggi a un piccolo popolo, dalla cervice dura tra parentesi, proprio a un popolo, a soltanto a un popolo, e al resto dell'umanità?
Cosa? Il capo espiatorio di tutti.
Beh, quello... ci sarebbe da discutere anche di quello, comunque rimaniamo in un ambito più basilare e chiediamoci perché. I vari storici delle religioni hanno sempre trattato l'ebraismo come una religione di transizione, una religione che ha superato da poco il tribalismo, le religioni tribali, e la considera una religione particolarista, una religione nazionalistica. È una religione che sta tra le religioni tribali e le grandi religioni universali monoteistiche, cristianesimo e islam. Ora, sembra molto affascinante questa idea, ma a noi basta aprire il Tanakh, basta aprire il libro di Bereshit, per capire che in realtà questa teoria non sta in piedi. Le domande che vi ho fatto prima rimangono e più avanti cercheremo di dargli una risposta. Ma questa idea che il popolo ebraico, che la Torah si occupi esclusivamente del popolo ebraico, questa è semplicemente un'idea sbagliata. È un luogo comune che purtroppo ha attecchito. Ma ha attecchito perché ha attecchito? Per quelle prime due domande che vi ho posto prima. Insieme, una volta stabilita che la Torah e le Mitzvot è solo per il popolo ebraico, che la maggior parte della Torah parla del popolo ebraico, è facile anche dire, ma sì, ma questa è una religione, una roba superata, appunto, il Vecchio Testamento è una cosa di transizione. In realtà è vero che la Torah parla principalmente del popolo ebraico, ed è anche vero che le Mitzvot sono per il popolo ebraico. Ma se noi guardiamo i primi 11 capitoli del libro di Bereshit, vediamo qualcosa che non quadra. Se la Torah deve essere il libro che parla apposta del popolo ebraico e deve dare un insegnamento al popolo ebraico, non si capisce perché non inizia con la storia di Abramo. La storia di Abramo inizia dal 12° capitolo, e prima cosa abbiamo? Abbiamo la creazione del mondo, abbiamo il primo omicidio, abbiamo soprattutto la Torre di Babele. La Torre di Babele è il punto basilare, lo spartiacque da dove possiamo veramente iniziare a capire il concetto della Torah, che parte da un concetto universale per arrivare a un'idea particolare di una famiglia, la famiglia di Abramo. E poi adesso vedremo perché. Quindi è sbagliato dire che la Torah si occupa solo e solamente del popolo ebraico. L'inizio della Torah non riguarda affatto il popolo ebraico, e non soltanto questo. L'inizio della Torah parla di un primo patto stabilito tra Dio e l'umanità che non ha nulla a che fare col popolo ebraico. Questo primo patto purtroppo è poco conosciuto. È anche vero che la Torah non ne parla, la Torah scritta, attenzione, la Torah scritta non ne parla molto chiaramente, ma noi sappiamo benissimo che la nostra Torah, la Torah che viene dal Sinai, è un'unica Torah scritta e orale. E la Torah orale parla molto specificatamente di qual è questo primo patto che è stato fatto da Dio con tutta l'umanità. Questo primo patto è stato fatto col primo uomo. Noi le chiamiamo oggi le leggi noatide, perché sono state poi ribadite dopo il diluvio, ma in realtà, secondo la Torah orale, adesso noi andremo a leggere un brevissimo passo del Talmud, vedremo che secondo il Talmud le leggi, le sette leggi con cui Dio ha stabilito un patto con tutta l'umanità, sono state date al primo uomo. E adesso andate, vi ho messo qui Humashim, perché andate al capitolo 2 di Bereshit, il verso 16. Allora, al capitolo 2, verso 16, recita così: Vaitzav Adonai Elohim al Adam lemor, mikol etz agan achol tochel. Ok, traduciamo, anche se ce l'avete lì. Anzi, se qualcuno legge la traduzione del disegno, mi fa un favore, perché qua ho un'altra traduzione. Sì, vai, leggi, leggi.
Il Signore Dio diede all'uomo questo ordine: mangia pure di qualsiasi albero del giardino.
No, va bene. Va benissimo. Basta il verso 16. Vaitzav e comandò il tetragramma, c'è scritto due volte il nome di Dio, e comandò il tetragramma Elohim all'uomo dicendo: da ogni albero del giardino potrai mangiare. Ora, la traduzione è semplice, l'abbiamo vista. Tra l'altro questo è il verso che precede il famoso divieto di mangiare dal frutto proibito. E da questo verso 16, e adesso vedremo anche come, in questo verso ci sono le sette leggi noachide. Incredibile, no? Questa è la Torah orale. Adesso andiamo a vedere nel Talmud come vi spiega da questo verso le sette leggi noahide. State tranquilli che poi la Torah ne parla ancora molto più chiaramente. Però i Chachamim, ai Chachamim premeva far capire che le sette, il primo patto che è stato fatto con l'umanità è stato fatto col primo uomo. Il primo patto è stato fatto col primo uomo, e anche se vedremo poi in seguito che questo patto viene ribadito e ci saranno dei versi molto più espliciti, i Chachamim vogliono far notare che l'uomo comunque ha ricevuto queste sette leggi, che sono sette leggi negative, nel senso sette mitzvot di non fare qualcosa, e una positiva. Vedremo poi nel Talmud, più avanti, qual è l'idea di base, l'idea proprio un'idea di giurisprudenza dei Chachamim, che ci spiegano il motivo per cui senz'altro c'è stato un ordine. Ve l'anticipo e poi vedremo passo per passo. I Chachamim dicono molto semplicemente: il Dio è un Dio giusto, il Dio non può punire una persona se non ha trasgredito una legge. E questo vale per Caino, questo vale per la generazione del diluvio e questo vale per ogni trasgressione che appare nella Torah. Questa è l'idea di base dei Chachamim. Non basta dire, se noi e Caino uccide il fratello, è ovvio, per noi ci sembra una cosa sbagliata, ma i Chachamim vogliono specificare, ha trasgredito una legge, c'era una legge. Adesso vediamo come i Chachamim ricavano da questo verso la legge. Iniziamo, come parte il Talmud, siamo nel trattato di Sanedrin a pagina 56, il Talmud riporta una Tosefta. La Tosefta è una opera parallela alla Mishnah, quindi un'opera di Tannaiti, che viene riportata alle volte, chiaramente viene discussa nel Talmud. E inizia così: Tanu Rabbanan, hanno insegnato i nostri maestri, Sheva mitzvot nitzdavu bene Noach, sette mitzvot sono state comandate ai figli di Noach, figli di Noach intesa l'umanità. E queste sono le sette leggi, per chi non le sapesse, è arrivato il momento anche di dirle. Dinin, istituire dei tribunali, Uvirchat Hashem, Virchat Hashem vuol dire benedizione di Dio, intesa come bestemmia. Il Talmud non vuole neanche scrivere bestemmia, quindi usa un eufemismo. Quando si dice Birchat Hashem, benedizione di Dio, qua si intende vietato bestemmiare.
Ma c'è come mangiare
l'albero? Un attimo, una cosa alla volta.
Dov'è questo?
Questa è una Tosefta, sto leggendo dal Talmud.
Talmud
Sanedrin, pagina 56. Allora, Tanu Rabbanan, e sette mitzvot sono istituire i tribunali, il divieto di bestemmia, il divieto di idolatria, Gilui Arayot, incesto, il divieto di incesto, Ushfichut Damim, il divieto di omicidio, Ve Gesel, il furto, Ve Ever Minachai, mangiare membra di animali vivi. Prima dell'epoca dei frigoriferi c'era questa usanza terrificante, che se non volevano consumare un'intera bestia magari ne tagliavano un pezzo e mangiavano e la mutilavano e la lasciavano viva. Questa crudeltà contro gli animali è vietata già come nelle sette leggi date all'umanità. Vi sono altri Chachamim che aggiungono a queste leggi altre leggi. Una di queste è quella che riguarda tutti i divieti che riguardano la magia, che si trovano in, e questo vale la pena andarlo a vedere, si trovano in Devarim, Deuteronomio, capitolo 18, verso 12. Leggetevi velocemente questo verso, è molto importante.
12, pagina 322.
Ma anche dal verso 10. Allora, chi legge ad alta voce dal verso 10?
Non si dovrà trovare in mezzo a te chi farà passare suo figlio o sua figlia attraverso il fuoco, né chi fa sottileggi o chi fa l'indovino, il mago o lo stregone.
Sì, sì, vai avanti.
L'incantatore, l'interrogatore di Ov e Idoni,
negromanti,
che è considerato abominevole dal Signore chiunque faccia queste cose. E proprio per queste abominazioni il Signore tuo Dio li scaccia da davanti.
Allora, in Devarim vi sono, questo è un verso fondamentale, perché è un verso in cui si spiega per quale motivo il popolo di Israele doveva entrare in possesso della terra di Canaan. Cosa c'entravano quei poveretti che abitavano lì? Allora, qua la Torah parla molto chiara, dice: queste popolazioni facevano delle cose abominevoli, magie, sacrifici umani, idolatria, soprattutto la magia, se vedete. La magia e tutte queste diverse cose di contatti con morti, sedute spiritiche, e Dio negromanti, e Dio dice: chiunque fa queste cose sono un abominio per me. E la Torah dice chiaramente: e per via di questi peccati io li scaccio davanti a voi. Ecco la spiegazione, la Torah a volte parla molto chiara. Queste popolazioni erano delle popolazioni assolutamente malvagie, che facevano tutte queste cose, e per questo Dio li scaccia davanti a voi. Ma siamo alle solite, il Talmud si chiede, un attimo, ma perché sono malvagie? Perché non dovrebbero fare queste cose? Prima regola della giurisprudenza. Loro facevano queste cose che sono malvagie, ma dovevano avere avuto un divieto. Se non erano vietate, magari saranno cose poco simpatiche, ma non si capisce perché dovevano ricevere una punizione. Allora questo Chacham dice: secondo me tutte queste leggi che vietano la magia fanno anche queste parti delle sette leggi noachide, perché Dio dice che li ha puniti, e Dio non punisce se non c'è la legge. Questo è il concetto fondamentale, io lo trovo molto molto importante. Il Talmud lo dice: non ci può essere punizione se non c'è la legge. Ma adesso andiamo a vedere, poi dobbiamo andare avanti perché abbiamo tante cose da dire, come lo si ricava.
Sono venute dopo
queste leggi. Si sta, quali leggi?
Quelle di Mosè sono venute dopo.
No, erano già
di Noè, però
noi adesso stiamo facendo una ricerca, quali sono queste leggi. E la domanda che fa è molto interessante, perché anche il Talmud si fa delle domande cronologiche. Ad esempio, il Talmud più avanti si chiede: un attimo, tu mi dici che il primo uomo è stato comandato di rispettare sette leggi. Qual è una di queste sette leggi? Non mangiare membra dell'animale vivo. Ma il primo uomo non mangiava carne, come la mettiamo? Questa è una bella domanda che il Talmud si pone. C'è anche una risposta dei Tosafot, ma non voglio divagare troppo. Anche. Comunque il Talmud si chiede tutte queste cose. Sono cose molto interessanti, ma noi grosso modo vogliamo far capire che queste sette leggi, le sette leggi che riguardano tutta l'umanità, sono nate col primo uomo, sono state ribadite poi con Noè dopo il diluvio, e vedremo più avanti che sono state un'altra volta date al Sinai con tutta la Torah. Comunque andiamo per ordine. Abbiamo detto che volevamo un attimo vedere come i Chachamim ricavano da quel verso che abbiamo letto, quello di mangiare il frutto, come ricavano i sette divieti. E questo è un modo di procedere della Torah orale, che è un misto tra Remes, il metodo allusivo, e il metodo del Midrash. Prende questo passù che dice Vaitzav, la parola Vaitzav ricorda la frase che c'è in Bereshit, chi yedativ le mana sheri etzavet banav. Quando si parla di Abramo, Dio dice: io ho scelto Abramo perché io so che comanderà i suoi figli di rispettare le vie della giustizia e del diritto. E quindi Chachamim dicono: questa parola Vaitzav è indice, ricorda, sta a significare l'obbligo di istituire dei tribunali. Seconda cosa, il tetragramma Hashem. Hashem, visto così, il Talmud dice questo modo di scrivere il tetragramma ricorda un passù nel libro di Vaikra 24:16, in cui c'è il divieto della bestemmia, in cui c'è scritto Venokev Shem Hashem Motiumav. chiunque maledirà il nome di Dio sarà messo a morte. Quindi la parola Shem sta per il divieto di bestemmiare. La parola Elohim, e questo è già più facile, nei 10 comandamenti lo sappiamo tutti, lo yelecha Elohim acherim al panai, divieto di idolatria. Vedete, da una parola, questo è un metodo midrashico che c'è nella Torah orale, è un metodo che vuole spiegare, dare altri sensi alla Torah, perché abbiamo visto il senso piano, semplicemente Dio ha detto puoi mangiare là da ogni albero, e Chachamim su questo pasuk, che è il primo ordine che è stato dato agli uomini, ci ricama sopra attraverso un metodo anche per ricordarsi bene le leggi, anche un sistema di studio questo, si prende un pasuk e si dice ogni parola mi rappresenta qualcosa. Hanno preso questo pasuk e hanno detto ogni pasuk rappresenta una delle leggi. Andiamo avanti.
Puoi ripetere il legame tra Vaitzav e Nimim?
Allora, Vaitzav ricorda la famosa frase nel capitolo di Bereshit, capitolo 18, verso 19, in cui Dio dice io ho scelto Avram, perché leman chi edativ leman asher yetzave et banav la sot rakau mishpat, e quindi è una frase che ricorda, così come Abramo comanda i suoi figli e praticamente è il motivo della scelta, così c'è scritto nel libro di Bereshit che Abramo seguirà le vie di giustizia e non le seguirà solo per lui, le insegnerà alla sua famiglia e a tutti i suoi discendenti. Comunque non è molto importante, vi sto facendo vedere semplicemente il metodo e per capire che i Chachamim vogliono attribuire questo primo patto già al primo uomo. Questo è importante, ricordate, non perdiamoci i minuti, è importante perché abbiamo detto prima, la Torah riguarda solo gli ebrei oppure riguarda tutta l'umanità? Non è una cosa di cui discutiamo oggi. Il Talmud ha detto, guardate, che il primo patto è stato fatto con tutta l'umanità. Questo c'è scritto nel Talmud, anzi nella Tosefta. Non è una cosa che ci inventiamo oggi perché è politically correct e diciamo adesso vi spieghiamo che noi siamo ecumenici, che la Torah è per tutti. C'è già scritto nella Tosefta che dice in realtà Dio si occupa di tutta l'umanità. Quello che il patto che ha stretto col popolo ebraico è già un secondo patto. Il primo patto è stato fatto con l'umanità e viene fatto con Adam, e poi chiaramente subito dopo il diluvio abbiamo il famoso patto dell'arcobaleno, e quello lo trovate in Bereshit capitolo 9 verso 9. Lì c'è scritto proprio che Dio fa un patto con Noè. Dice non distruggerò mai più la terra a causa della malvagità degli uomini, e questo patto, il simbolo del patto qual è? L'arcobaleno, che quanti colori ha?
Sette,
come le sette mitzvot noachide. Qui il patto che viene stretto con Noè è ribadito proprio da questo numero 7, e a Noè viene effettivamente detto che potrà cibarsi della carne ma non potrà mangiare membra di animali vivi. Abbiamo il Talmud dice, non abbiamo letto le Tosafot, molto velocemente Tosafot dice, sapete perché anche il primo uomo è stato comandato di non mangiare membra di animali vivi? Perché in realtà il divieto del primo uomo era di cacciare o di procacciarsi della carne cacciandola, però dice se si trovava davanti una bestia morta magari poteva mangiarla, e questo divieto viene ad aggiungere che una bestia moribonda non poteva mangiare le membra vive. Queste sono sottigliezze ma sono molto interessanti, vi fanno capire anche come funziona il Tosafot. Anche il sangue viene vietato, secondo alcuni anche il sangue è vietato. Nella pagina 56 di Sanedrin vi sono le più svariate opinioni, vi sono altri Chachamim che oltre a vietare la magia, come vi ho detto, vietano anche la castrazione, vietano anche diversi tipi di kilaim, di mettere insieme diversi tipi di animali, vi sono diverse opinioni. Se vogliamo, vi ho portato questa pagina del Talmud per farvi vedere che comunque era una discussione viva tra i Chachamim, e il punto centrale era questo: volevano, si preoccupavano anche del rapporto tra Dio e il resto dell'umanità. Era un problema sentito anche dai Chachamim, non è un problema moderno, è un problema che c'è da sempre. I Chachamim hanno detto c'è il patto con Israele e c'è il patto con tutta l'umanità. Ora poi vedremo le implicazioni di questo fatto, che in realtà ci sono due patti. Dio è unico, la Torah è unica, ma vi è un solo patto. Non esiste, e questo possiamo dirlo chiaramente e allegramente e con orgoglio, non esiste altra religione al mondo che preveda un sistema del genere. Cosa significa questo? Non esiste un'altra religione al mondo che preveda due patti. Non esiste. Racconta Lavino Sacks che nel 2000, quindi un anno prima dell'attacco alle Torri Gemelle, c'è stata una grande riunione all'ONU dove si sono riuniti 2000 rappresentanti di religioni di tutta la terra. 2000 rappresentanti. Il rabbino Sacks dice: quasi ognuno di questi oratori, quando prendeva la parola, diceva: la pace è una cosa molto importante. La nostra religione è ovviamente per la pace. Quindi non vi resta altro che unirvi a noi e ci sarà la pace. Così dicevano tutti. A quel punto, quando è arrivato il turno del rabbino Sacks, ha detto: tutto quello che avete detto, che la pace, voi amate la pace e dovete unirvi a voi, non è la soluzione del problema. Questo è il problema. Il problema è questo, che ogni religione che pensa di avere la verità rivelata, è ovvio, l'abbiamo detto all'inizio della lezione, vuole che tutta l'umanità vi partecipi, o con le buone o molto più spesso con le cattive. E quindi cosa dice il rabbino Sacks? Dice: il sistema della Torah è l'unico sistema che prevede in realtà due patti e si spinge anche oltre. È stato criticato per questo, ma forse perché la gente non capisce, ha detto: vi sono due patti e vi sono due verità. Lui usa il termine "vi sono due verità" e per questo è quasi stato linciato da alcuni, ma bisogna capire cosa intendeva, cosa intende dire, anzi perché vivo e vegeto e continuo a scrivere libri. Le due verità sono queste. Lui dice: quando parliamo di verità scientifica o di verità anche a livello sociale, vogliamo sapere chi ha vinto le elezioni, se ha vinto Pisapia non ha vinto la Moratti e viceversa, se ha vinto la Moratti non ha vinto Pisapia. Se facciamo un esperimento scientifico, certo la scienza va sempre avanti, ma empiricamente per quello che sappiamo in quel momento, o è così o è cosà, non ci possono essere due verità, non in campo scientifico e nemmeno in altri campi. Lui dice: per quanto riguarda la nostra religione è basata su un patto. La verità è pattuale. Lui parla di verità pattuale. Quindi, a seconda di quale patto tu fai parte, quella è la tua verità. Dice: la verità del popolo ebraico è che deve seguire la Torah, il numero per convenzione 613 mitzvot, quelle sono le mitzvot del popolo ebraico, quella è la verità del popolo ebraico. Il resto dell'umanità deve seguire le sette mitzvot dei figli di Noah, che sono mitzvot serie, ci sono delle richieste importanti, ci sono delle richieste molto importanti. Il divieto di idolatria non è una cosa da poco, divieto di bestemmia anche. Comunque dice: la verità degli altri popoli è di dover seguire quelle sette leggi. Cosa non c'è in queste sette leggi? Se andiamo a vedere, poi andremo a vedere anche bene cosa dice il Maimonide. In queste sette leggi, in effetti, se noi guardiamo, riassumiamole velocemente per chi le ha sentite la prima volta stasera: il divieto di idolatria, divieto di bestemmia, divieto di incesto, il divieto di omicidio, il divieto di furto, il divieto di mangiare membra di animali vivi e di istituire dei tribunali. In queste sette leggi cosa manca in realtà? Manca la teologia. Non il divieto, istituire dei tribunali. Abbiamo detto sette negative e una positiva. Tutte queste sette leggi, cosa manca? Manca quella che noi potremmo chiamare la sovrastruttura ideologica di tutte le religioni. Teologia. non si parla di natura di Dio, non si parla di cosa fa Dio. Quello che riguarda Dio in realtà è che non bisogna fare idolatria. Questa è la cosa basilare. Non bisogna rivolgersi agli idoli e non bisogna fare idolatria e ovviamente non bisogna fare bestemmia, sono bestemmiare Dio. Però sono tutte leggi, potremmo dire così, di convivenza civile, potremmo definirla così.
Non si parla di sacrificio.
Come? Non si parla di tante cose, sono un minimo comune denominatore di convivenza civile. Non si parla di teologia. E come dire, è veramente una cosa che è aperta a tutta l'umanità. Non si viene con delle richieste stravaganti o delle richieste troppo impegnative di riconoscere che Dio ha creato l'universo, di riconoscere Dio. Si limita a dire a vietare l'idolatria. Questa è la cosa importante. E ovviamente anche la bestemmia. Però manca tutto quello che poi è tipico delle altre religioni. Quindi vi sono alcuni chachamim che dicono, in realtà questo fatto che ci sono due patti ci deve permettere di convivere con tutte le civiltà a patto appunto che non ci sia idolatria. Delle altre leggi non le sto qui a sottolineare perché sono leggi più o meno accettate da tutto il mondo civile oggi. Rimane il problema della bestemmia e dell'idolatria, che comunque sono due richieste fondamentali delle sette leggi di Noah. E adesso andiamo a vedere come le tratta il Maimonide e vedremo che il Maimonide aggiunge delle richieste a queste sette leggi, delle richieste di metodo di queste sette leggi, così come compaiono nel Talmud. E qui leggiamo sempre dal codice del Maimonide, e siamo nel capitolo 8, l'Alaha 11, e il Maimonide dice così: Kol ha-mekabel sheva mitzvot venizar la-sotam, chiunque accetti le sette mitzvot e sta molto attento a farle, are zemi chassidei umot ha-olam. Allora, questa persona è considerato un giusto fra le nazioni. Ve'yesh lo chele la'olam abba. E ha parte al mondo futuro. Adesso andiamo avanti, però piccola parentesi, anche questa particolarità della religione ebraica. Per fare parte del mondo futuro, tra virgolette, leggi la salvezza, non è necessario far parte del popolo ebraico. Anche questa particolarità unica della Torah e della religione ebraica. Sappiamo benissimo, nulla salus extra ecclesiam, se non se secondo il cristianesimo, se non fai parte della Chiesa, non ti salvi. Se, immagino sia molto simile anche con l'Islam. Per la Torah una persona non deve essere assolutamente, non è necessario che sia ebrea, basta che rispetti queste sette leggi e ha la salvezza. Però il Maimonide va avanti e dice: Veu sheikabel otam veyase otam mipne shetziva bahem akadosh baruch hu batorah viodienu al yedei Moshe Rabbeinu. Allora il Maimonide pone una condizione, dice: però a patto che lui accetti queste mitzvot perché sono state comandate da Dio nella Torah e sono state rivelate a Moshe, nostro maestro, shebne noach mikodem mitzdavu bahem. Come dire, è vero che sono state comandate al primo uomo, è vero che sono state ribadite a Noè, ma uno oggi deve fare, per essere considerato un giusto, deve farle perché sono scritte nella Torah. Quindi Maimonide dice, tu devi riconoscere la Torah e devi riconoscere che la Torah ti dice che tu, non ebreo, devi fare queste sette leggi. E qui attenzione, aspettatevi un colpo di scena, perché c'è veramente un colpo di scena. Aval im asan mipne echra adat, però se una persona le fa perché ci arriva attraverso il suo ragionamento, en ze ger toshav, non è considerato uno straniero residente. Un altro giorno dobbiamo parlare di chi è questo straniero residente, e non i chassidei umot ha'olam, e non è tra i giusti delle nazioni, E qui io tengo in mano un testo di 20 anni fa, 30 forse. E cosa c'è scritto in questo testo? Velo mi chachmehem, e non dei suoi saggi.
Su,
saggi, velo me chachmehem. Questo testo dice, se uno le fa perché ci arriva con il suo ragionamento, non è un giusto fra i popoli e non è nemmeno saggio. Ora, ha senso dire una cosa del genere, vi chiedo?
È una contraddizione questo.
Perché innanzitutto dice, ci arriva, e lui ha provato a immaginare, questa persona è arrivata a capire che bisogna fare queste 7 leggi, non attraverso la Torah, attraverso il suo ragionamento, quindi è una persona non indifferente, una persona che sa ragionare, una persona che sa dove vive, una persona che sa cosa vuol dire la convivenza civile, e il Maimonide dice non è considerato un giusto e neanche un saggio. È stranissimo. Allora, così è stato fino a 50 anni fa. Hanno ritrovato dei testi, dei manoscritti nello Yemen, hanno ritrovato dei manoscritti originali del Maimonide in cui c'è scritto, ora per chi sa l'ebraico, vediamo cosa c'è scritto qua. C'è scritto Velo Michachmem, quindi Vav Lamed Aleph. E invece non c'era scritto Vav Lamed Aleph. C'era scritto Aleph Lamed Aleph, Ella, cosa vuol dire Ella? Ma, quindi, e ormai anche nell'enciclopedia talmudica viene scritto Ella, ormai l'errore è stato verificato, viviamo in una generazione in cui abbiamo scoperto una cosa fondamentale, una lettera cambia tutto. C'era scritto Velomi Chachmehem e non nei saggi, ma invece c'è scritto non è considerato tra i giusti, ma tra i saggi, che è molto più, a parte che quadra. E poi hanno trovato il manoscritto. Pensate che Spinoza ha scritto contro il Maimonide perché non gli andava bene, non gli andava bene giustamente che lo dicesse, come non sono dei saggi, ma stiamo scherzando, arrivano a... Però era un errore, purtroppo era un errore.
Quindi anche non riconoscendo la Torah,
arrivandoci, sì.
Siete saggi, però la salvezza è un problema.
Anche su questo c'è, insomma, e qui si apre la discussione che è molto interessante. Innanzitutto abbiamo appurato una cosa, che intanto non aveva senso dire non è tra i giusti, ma è tra i saggi, e neanche tra i saggi. Noi sappiamo oggi, e lo ripeto, l'enciclopedia talmudica dice che ormai il testo accettato deve essere Ella Michachmehem, e qui si apre tutto un capitolo per capire chi è il saggio per il Maimonide. Il saggio per il Maimonide è una persona, è difficile dire chi è più importante per il Maimonide, se il giusto o il saggio. Come dire, è una bella lotta. Il saggio per il Maimonide è una persona di valore molto molto importante, e c'è chi dice che sia addirittura superiore al giusto. Il saggio per il Maimonide è molto importante, tant'è vero che ci sono alcune, adesso rileggendo questa halakha del Maimonide, uno dice però del giusto ha detto che fa parte del mondo futuro, e il saggio sembrerebbe di no, soprattutto quando noi diciamo non è neanche saggio. Invece il saggio è considerato, ma non solo dal Maimonide, la saggezza è una cosa molto ben considerata da tutta la tradizione ebraica. Non so chi di voi sa che c'è addirittura una berachà nella halakha che bisogna recitare quando si vede un saggio non ebreo. Quando si vede un saggio non ebreo si dice Baruch Shenatan mi chochmato le basar vadam. Benedetto tu, benedetto che hai dato della sua saggezza agli uomini. C'è una berachà specifica per un saggio non ebreo. Ancora di più, andiamo a vedere un pochino velocemente nella tradizione ebraica la figura del saggio. Nel Pirkei Avot che abbiamo letto in queste settimane, al capitolo 4, la Mishnah 1, leggiamo Miu Chacham, sapete, chi è il saggio? Alomed Nikol Adam, Adam uomo, da qualsiasi uomo, non c'è scritto ebreo, c'è scritto uomo. E dove, senza neanche andare a scomodare il Pirkei Avot, dove vediamo questo? Nella Torah, lo vediamo proprio nella Torah, e lo vediamo anche forse dal più grande maestro che abbiamo avuto nella Torah, che impara e accetta consigli da un non ebreo. Chi è?
Mosè
da Itro. Non è un caso che la parasha dei 10 comandamenti è intitolata Itro. Itro, secondo alcuni, poi è diventato ebreo, secondo alcuni no. Comunque è fuori di dubbio che Mosè accetta i consigli di Itro, e Itro rappresenta il saggio non ebreo. Rappresenta il saggio non ebreo, e abbiamo visto che comunque, senza neanche a dover andare nella guida dei perplessi, il saggio per il Maimonide è una figura molto importante.
Il giusto chi è?
Il giusto l'abbiamo detto. Il giusto è quello che fa le 7 mitzvot noachide e crede e le fa perché sono un comandamento divino. Il saggio, secondo quello che dice il Maimonide, le fa perché? Per il suo ragionamento. Ci è arrivato attraverso il suo ragionamento e si comporta in quella maniera. Ora, secondo alcuni, il saggio, visto che non crede nella Torah, secondo alcuni dice non ha parte del mondo futuro, e cercano anche di spiegarlo andando secondo quanto dice il Maimonide. Dice, prima parla del giusto che ha parte del mondo futuro, però dice se non crede nella Torah e ci arriva per il suo ragionamento non è fra i giusti ma tra i saggi, abbiamo appurato. Però non dice niente riguardo al mondo futuro. Secondo alcuni dice no, non va nel mondo futuro. Ora abbiamo, e questo, forse noi siamo anche un pochino influenzati da questa idea di altre religioni, che si basano molto su questo concetto di salvezza. Per il cristianesimo l'idea di salvezza è fondamentale. Non lo dico che non sia importante per l'ebraismo, ma c'è un'opinione di Rabbi Avraham Isaac Cook nelle sue Igrot Ra'ayah che dice la seguente cosa: secondo me è sicuro che anche il saggio fa parte del mondo futuro, ma quello che è interessante è come lo spiega Rav Cook. Dice, noi sappiamo benissimo, con Israele Yeshlem Chelek L'Olam Baba, dice ognuno di Israele fa parte del mondo futuro, dice anche i peccatori fanno parte del mondo futuro. Il Rav Kook dice, in fondo far parte del mondo futuro, lui lo dice, it's to a low level of spirituality. Dice, il fatto che queste persone, gli si viene detto farete parte del mondo futuro, è una cosa bassa, sì è importante, ma è una cosa bassa. Chi l'ha detto che la salvezza nel mondo futuro è questa grande cosa, questa cosa per cui noi dobbiamo essere ossessionati da questa idea di salvezza? Lui dice, in fondo tutto, con Israele esce in chiede con Amabà, questi giusti anche fanno parte con Amabà, dice, ma per il saggio non c'è neanche necessità di dirlo, come dire, al saggio interessa poco. Dice, chi l'ha detto che non fa parte del mondo futuro? Noi pensiamo che non faccia parte del mondo futuro perché non crede che le 7 mitzvot sono state date dalla Torah e ci è arrivato per conto proprio. Però la Kuk dice, questa persona è comunque una persona di valore, è a un livello di spiritualità forse anche più alto di chi lo fa, parlando dei non ebrei, di chi lo fa perché segue le 7 mitzvot così date da Dio. E chiaramente lui è molto, come prova, riporta detti del Maimonide, questo è chiaro. Però lui dice, non è affatto detto che il saggio non vada nel mondo futuro. Sì.
Una cosa, prima hai detto che l'ebraismo si basa su due parti, no? Quello
certo.
Universale e quello particolare. Dice, non si occupa di teologia.
Come?
E non si occupa di teologia.
No, non ho detto che l'ebraismo.
Cioè, il fatto di esserci due parti.
No, no. Allora, non ho detto così. No, assolutamente allora, non ho detto così. No, va bene, adesso lo spiego e stiamo arrivando al punto cruciale.
Perché il saggio non si pone neanche nessun problema teologico, se esiste una divinità, se esiste un patto.
No. No, non è detto, chi l'ha detto? Il saggio può anche porsi, cioè, quei problemi.
Quello che c'è da fare il ragionamento, cioè in questo ultimo caso.
Chi ci arriva con il suo ragionamento è chiaro che lascia fuori l'elemento divino. Ma quello che ho detto prima io della mancanza di teologia, non ho detto assolutamente, non ho detto che nella Torah non c'è teologia, è vero che ce n'è pochino. Comunque i sette, lasciamo per, analizziamo un patto, poi parliamo dei due patti. Io ho semplicemente detto che il patto delle il patto universale con le sette leggi noachide si occupa, e questo lo possiamo, basta analizzare quali sono queste sette leggi, non si occupa di teologia, è quello che ho detto, non ho detto che i due patti, non c'entra i due patti, però, un patto, questo patto non si occupa di teologia.
Però il patto della bestemmia, ci dà un minimo.
Ho accennato anche all'idolatria, ho detto che sono cose che possono avere delle similitudini, possono avvicinarsi a questo concetto, ma in realtà il patto delle sette leggi non potremmo chiamarla, non ha le caratteristiche di una religione. La religione cosa ha? Ha dei credi, ha un fondamento di credenze, di fede, di ideologia. Questo non c'è. E perché non c'è? Secondo i commentatori, non c'è perché la varietà delle popolazioni che comunque sviluppano delle sovrastrutture su queste sette leggi può andare bene, basta che non ci sia idolatria, ognuno è libero di sviluppare il suo rapporto con la divinità. Le popolazioni hanno una volta chiesto a Varsolevec, che hanno detto cosa ne pensi, gli hanno chiesto di un dogma cristiano e lui ha detto io non mi permetto di pronunciarmi, dice ogni popolazione vive la sua religione alla sua maniera, dice io in quanto ebreo non mi permetto, non mi interessa neanche criticare i dogmi delle altre religioni, in quanto ebreo quello che mi interessa è che loro osservino le sette leggi noachide, se loro osservano queste sette leggi per me sono dei giusti o saggi, ma non mi intrometto nella loro religione. Guardate, questa è una cosa non da poco. Una cosa non da poco, perché è il fondamento, come ho detto prima, del vivere civile. Il fatto che ci siano due patti non è solo una questione per cui noi possiamo dire tranquillamente alle altre popolazioni non c'è bisogno che voi vi convertiate, rispettate queste sette leggi e avrete la vostra salvezza. Ma questa è una particolarità della tradizione ebraica, secondo me molto poco sottolineata, che nella tradizione ebraica, se voi chiedete a qualcuno qual è il concetto di pace nella tradizione ebraica, tutti vi diranno e vivrà l'agnello insieme al lupo, al leone, e tutti parleranno di questa pace messianica. Questa è conosciutissima, però in realtà nella tradizione ebraica ci sono due tipi di pace, anche qui siamo nell'ambito dialogico, ce ne sono due. La pace messianica è quando tutto il mondo, e allora sì, nella pace messianica tutto il mondo riconoscerà Dio, il Dio di Israele sarà riconosciuto da tutto il mondo. Ma nel frattempo la tradizione ebraica ha sviluppato un altro concetto di pace, che è quello che vi ho detto fino adesso. L'altro concetto di pace è che quando verrà il Mashiach e tutti riconosceranno Dio, allora tutti pregheranno lo stesso Dio, e forse tutti lo serviranno nella stessa maniera. C'è un bellissimo verso del profeta Zefania, segnatevelo, il capitolo 3, verso 9 del profeta Zefania, che dice così, dei tempi messianici. Ed allora tramuterò la lingua dei popoli in una lingua pura, così che invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti insieme. Questo è la fine dei tempi. Vedete, l'ebraismo per la fine dei tempi ha sì questa aspirazione che tutti riconoscano Dio come lo riconosciamo noi e lo osservano come riconosciamo noi. Ma questo alla fine dei tempi. Nel frattempo dobbiamo vivere e dobbiamo vivere in questo mondo. E per vivere in questo mondo non ci possono che essere due patti. Quello, le loro credenze non ci devono disturbare se non sono idolatriche. L'idolatria è la base, la lotta all'idolatria è il fondamento della Torah. ma le loro credenze, se non sono idolatriche, non ci devono interessare. L'ebraismo insegna un'altra via della pace. La pace in questo mondo, l'ebraismo lo ottiene dicendo che la Torah è per noi, che non vogliamo convertire a forza nessuno, che gli altri devono osservare le 7 leggi noatiche, che sono regole di convivenza civile, e che ognuno può avere le sue idee. Questo è il modo di arrivare alla pace, questa è la pace di questo mondo, che non ha nulla a che vedere con la pace dei tempi messianici. Sono anche questi due tipi di pace.
Allora, e l'idolatria ammette anche i monoteismi, che non sono monoteismi ebraici.
Come?
Se non c'è idolatria, se dice il se, condanna l'idolatria.
L'idolatria è
cioè... Allora, queste persone dovrebbero avere un'altra forma di monoteismo.
Beh, ce l'hanno. Lo vedi anche te, ce l'ha. Come? Allora, è ovvio che il popolo ebraico deve seguire la Torah. Su questo non ci dicono, stai dicendo che tutto va bene. Il popolo, ci sono due patti. La verità è a seconda di quale patto tu fai parte. Se tu nasci ebreo oppure decidi di convertirti all'ebraismo, devi seguire la Torah. Ma non c'è l'obbligo di andare in giro a convertire, a convincere tutto il mondo di comportarsi come noi e di seguire la Torah. È la Torah stessa che dice ci sono 7 leggi per tutti i popoli. Queste sono le leggi, abbiamo visto la natura di queste leggi. La natura di queste leggi, c'è molta poca ideologia, sono regole di convivenza civile. Quello che fai a parte questo, per la pace di questo mondo, va benissimo. Non c'è nessun problema, noi non abbiamo motivo di lottare contro altre persone che non la pensano come noi. Perché ho detto all'inizio della serata che il punto fondamentale è la Torre di Babele? Perché ai tempi della Torre di Babele, qual era il peccato della Torre di Babele? Che avevano una sola lingua, ma soprattutto pensavano tutti alla stessa maniera. C'è un commentatore che dice che questo era il più grande peccato. Non tanto che parlassero la stessa lingua, che anche qui potrebbe sembrare una cosa utile, una cosa carina, ma che pensavano tutti alla stessa maniera e non c'era possibilità di dissenso. C'è un grande rabbino dell'Ottocento, il Natziv si chiama, era capo della yeshiva di Volozhin, è vissuto tra il 1817 e il 1883, e il Natziv dice, commenta sia l'episodio della Torre di Babele, che dice che appunto il più grave peccato è che tutti la pensavano alla stessa maniera e chi non la pensava come loro veniva ammazzato, ma Netzil dà un'interpretazione, e questo ci riguarda molto da vicino, e parla del famoso detto che tutti conosciamo, che il secondo Beit HaMikdash è stato distrutto per Sinat Chinam. Il Talmud dice che il secondo santuario è stato distrutto per l'odio gratuito. E lui, nel suo commento nell'introduzione al libro di Bereshit, spiega cos'era questo odio gratuito. E questa volta parla degli ebrei, purtroppo. E sentite quanto è attuale. Lui dice, qual era l'odio tra gli ebrei? Che se uno non faceva una mitzvah, dicevano tutti tzadikim, era tutta brava gente, non è che non osservavano le mitzvot, però se uno non faceva la mitzvah esattamente come all'altra persona gli sembrava che era giusto farlo, veniva sospettato di essere un eretico. Era un periodo in cui c'erano i sadducei, c'erano diverse sette, e se uno non faceva la mitzvah esattamente come quelli che giudicavano pensava dovesse essere fatta, veniva sospettato di essere un eretico, e alla fine questo sospetto, scrive il Netziv, portava addirittura all'omicidio. Dice questo perché non erano abituati, lui dice, nell'ambito della Halakha, è chiaro che bisogna seguire la Halakha, ma anche nell'ambito della Halakha, quello che riguarda il pensiero, la varietà del pensiero, la possibilità di discutere e di trovare anche i tamim, che non sono le ragioni, che non sono mai univoche, dice, questo fatto di avere un pensiero pluralista è ben voluto dalla Torah. Dice, l'episodio della Torah di Babele è l'esempio classico. Lui addirittura arriva a dire che il fatto che Dio ha confuso le lingue non è neanche una punizione, è una benedizione. il fatto, perché lui dice ogni lingua rappresenta un pensiero diverso, ragionare in una lingua diversa in qualche modo ti comporta anche un tipo di ragionamento diverso. Dice il fatto che siano state mischiate le lingue è una vera benedizione, perché nel mondo così come oggi l'unità di pensiero non va bene. E dove lo ritroviamo questo? Proprio nel concetto dei due patti. Il fatto che vi sia una verità e che tutto il mondo debba seguire questa verità non è un assioma accettato dalla Torah. Sì.
Scusi, ma allora tutti i cristiani sono tutti idolatri?
Questo non lo so, ci sono diverse opinioni.
È una conseguenza di quello che ha detto, nel senso che siccome il cristianesimo ha la centralità del cristianesimo è l'adorazione anche di Gesù, invece secondo me il patto con Mosè, i 10 comandamenti, se vengono considerati come un patto con tutta l'umanità, si riesce a capire, si può evitare di cadere nell'equivoco di dire Gesù è Dio, no? Nel senso, Dio è Dio, basta. Mentre parlando di due patti, quasi quasi sono tutti idolatri a questo punto. Invece
mi fa si è scoperto adesso.
Allora vedi, questo però contraddice quello che io ho detto all'inizio, che il primo fa che Dio voleva che il suo insegnamento, quello, diciamo, la sua parola fosse divulgata dappertutto. Se mi dice adesso lei che invece sì, tramite il popolo di Israele doveva essere diffusa in tutta l'umanità, se invece mi dice ma non lo sai adesso che sono tutti idolatri, noi no, allora
ma io non ho mai detto che sono idolatri. Ah vabbè, no, allora sul fatto se... allora
come diciamo che sono tutti, perché se
ma abbiamo appena detto che non siamo per il pensiero unico, allora non c'è un pensiero unico.
Creiamo il patto di Dio con Mosè, la legge, i comandamenti come fondamentali e unici per tutta l'umanità.
No, non ho detto quello. Ho detto esattamente il contrario.
Io sono convinta, secondo me Dio quando ha dato quella legge l'ha data per tutti, perché se consideriamo quel fatto solo per Israele, allora vuol dire che è ammissibile, nessuno riesce più, come diceva lei prima, a essere giusto, è giusto e saggio, perché la prima mitzvot viene disattesa da tutti, perché chi adora l'Islam hanno messo, soprattutto io mi riferisco ai cristiani, tutti adorano Gesù e quindi sono tutti in peccato, sono tutti nella menzogna. Invece se i comandamenti sono dati per tutti, allora c'è possibilità per tutti, diciamo, per tutti.
No, allora...
Ma tu da Zarek non puoi seguire.
Sì. Come? No, allora cerchiamo di fare ordine. Io
non so. Ma
no, ma non ce n'è uno solo. Tutto quello che ho detto stasera.
E gli altri, invece il popolo di Israele solo 10, no? 10 no, no, io faccio più legge di comandamenti.
Va bene, c'è qualche altra domanda? Sì.
I comandamenti sono 10 e sono dati per tutti. Allora tutti i cristiani sono idolatri, nessuno ha speranza, perché i cristiani accettano Cristo. Il primo è quello di non essere idolatri, siccome loro adorano Dio e adorano Gesù.
C'è un'altra domanda?
Siccome queste 7 leggi hanno valenza universale, in qualche modo mi si ripropone in mente la domanda iniziale, ma allora queste andrebbero spiegate a tutti. C'è stato qualcuno che ha affrontato questa domanda? Bisogna fare proselitismo sulle 7 leggi, qualcuno se l'ha chiesto? C'è qualche discussione?
Questa è una domanda molto interessante che riguarda anche la figura, partiamo da lontano, riguarda la figura di Avram. Se noi Una delle benedizioni che sono state date ad Avram, anche il cambio del nome, gli viene detto Kiav Amon Goim, tu sarai un padre di tanti popoli e la tua discendenza sarà numerosissima. Poi invece nel libro del Deuteronomio vediamo che c'è un passù che dice: voi siete stati scelti non perché siate i più saggi degli altri popoli, né perché siete i più numerosi. Allora ci si chiede: com'è questa discrepanza? Noi siamo la discendenza di Avramo, c'è stata la promessa di Dio di dare una grande discendenza, e poi veniamo scelti perché siamo pochi. Come funziona? Come?
In proiezione futura.
No, una delle spiegazioni è questa, che se noi andiamo, sapete benissimo che ci sono dei midrashim che dicono che i patriarchi osservavano tutta la Torah, sono appunto dei midrashim. Il Rambam si allontana un pochino da questi midrashim. Secondo Rambam Avram osservava 8 mitzvot e lui osservava le 7 mitzvot di Noah più la Milà, che è stata la mitzvah specifica che è stata data ad Avram. Ora, lui dice che tutta la discendenza di Avram sono venuti fuori sia Ishmael sia Esav. Nella tradizione ebraica Ishmael è il capostipite di quello che potrebbe essere considerato l'Islam a livello midrashico, ed Esav rappresenta prima Roma e poi il cristianesimo. Ora, c'è una in una parte del Mishneh Torah che è stata censurata per tutto il Medioevo, vi è un punto in cui il Maimonide parla sia di Gesù e sia di Ishmael, e quello che dice il Maimonide è abbastanza ambivalente. Vi è una parte chiaramente negativa che dice che ci hanno perseguitato, che hanno voluto cambiare la Torah, però vi è anche una parte molto positiva, e adesso se volete la leggiamo velocemente, è molto interessante, perché il concetto è questo: dice, con tutto questo che sia Gesù e Ismaele hanno sbagliato e hanno voluto sostituire la Torah, però lui dice, in realtà hanno avvicinato l'umanità in qualche modo al rispetto delle 7 leggi noatide. Ora, e quindi dobbiamo anche aprire una parentesi, non è affatto certo che il cristianesimo sia considerato idolatria, assolutamente no. Vi sono delle grandissime discussioni tra i Chachamim, c'è chi dice sì e c'è chi dice no, e quindi la discussione è aperta, non è una cosa così univoca. L'importante, se noi leggiamo cosa dice il Maimone, dice che anche l'avvento di Gesù e anche l'avvento di Ishmael ha avuto un lato positivo. Innanzitutto lui premette una cosa, che noi non possiamo sapere con certezza nulla perché non siamo nella mente di Dio. Questo lo mette come introduzione a questo concetto. Però a parte questo, perché era una persona saggia ovviamente, non era come quelli che girano oggi e dicono sì, Dio ha detto così. Lui dice il loro avvento ha avuto un effetto positivo. Vediamo come dice. E tutte quelle cose che di Gesù e di Ismaele non sono altro, ascoltate, questo è veramente forte, non sono altro che cose per spianare la strada per l'avvento del Mashiach. Quindi il giudizio del Maimone sul cristianesimo e sull'Islam non è totalmente negativo. All'inizio c'è una parte molto molto negativa sicuramente, però quello che è interessante è cosa dice poi: Ultaken olam kulo lavot et Hashem beyachad, e per far migliorare, per aggiustare il mondo per adorare il Dio tutti insieme. E poi cita la frase di Zefania che ho detto prima: Kiase foche lechadamim safa berurali krokulam beshem Hashem ulovdo shechem echad. Lui dice, questa, quando ci arriverà il Mashiach, la gente sarà preparata ad adorare il vero Dio. Ok? Allora lui dice questo. Come? Finché non arriva il Messia, lui dice, questa è una preparazione, perché, come dire, intanto un primo traguardo l'abbiamo raggiunto. Che quelli che seguono questa religione, l'Islam, sicuramente, lasciamo un punto di domanda per il cristianesimo, seguono le 7 mitzvot di Noè. E quindi dice comunque questi personaggi hanno avuto un effetto positivo sull'umanità. E questo è molto importante. Anche lui ribadisce questo fatto. Le mitzvot sono chiaramente così come vanno fatte, sono per Israele. Gli altri popoli noi gli chiediamo che rispettino le sette leggi di Noè. E l'avvento di queste persone, anche se hanno cercato di cambiare la Torah, di dire che non era vera o di abolire le mitzvot, comunque in una maniera o nell'altra hanno avvicinato l'umanità al monoteismo contro l'idolatria.
Io non sono tanto d'accordo.
Va bene. Va benissimo, perché siamo dopo la Torre di Babele.
Il cristianesimo si è, Gesù aveva ben intento, però il cristianesimo trasformato poi nel cattolicesimo è diventato una idolatria. Ormai tra i santi.
Ma non tutti sono d'accordo.
Io li considero idolatri.
Ci sono grandi rabbini che non li considerano. Sì, però questo è un altro argomento, non possiamo adesso parlare del cristianesimo se sono idolati o meno. Ma la prima mitzvah che lei cita riguarda il popolo ebraico, forse non ha capito di cosa abbiamo parlato stasera. Abbiamo parlato del patto col popolo ebraico e il patto, un attimo, e il patto con tutta l'umanità che non fa parte del popolo ebraico, non c'è il primo comandamento.
Ma l'idolatria che cos'è allora?
Sono tante cose, gli idoli.
E solo questi idoli.
Ma non so cosa siano questi, abbiamo letto prima tutte le pratiche. Allora abbiamo letto prima l'essenza, se lei va a vedere il capitolo 18. Un attimo. Posso? Ho capito la domanda, se mi fa rispondere lo dico. Se parla non sei. Allora, se lei va a vedere nel capitolo 18 del Deuteronomio, lì c'è, e l'abbiamo letto questa sera, c'è il sunto di cosa significa l'idolatria. E perché la Torah, tutta la Torah, è una lotta all'idolatria. Allora, si legga quei due o tre versi e poi mi dica se il cristianesimo... Un attimo! Allora, mi dica se il cristianesimo è una cosa del genere, non lo so. Vabbè, ho capito, adesso io direi andiamo avanti perché abbiamo due idee diverse, se c'è qualche altra domanda... Sì.
L'idolatria è mettere chiunque al posto di Dio e... diciamo dargli gli onori che dovrebbero essere invece dati solo a Dio. Per me è
va bene, infatti c'è qualche grande rabbino che la pensa come lei. Però ce n'è altrettanti, non voglio dire la maggioranza perché non lo so, che dicono no, in realtà loro adorano un unico Dio e quello è la loro la loro modalità è una sovrastruttura. Non è l'essenza dell'idolatria. Va bene, ci sono due opinioni diverse. C'è qualche altra domanda? Ok, ci stiamo già avvicinando alla conclusione. Volevo solamente appunto ricordarvi che questa idea dei due patti è in realtà un fondamento della Torah. Può anche non piacere questo fatto. Uno può dire perché loro... Perché tutta l'umanità solo sette mitzvot e noi 613. Qui bisognerebbe effettivamente aprire tutto un discorso di cosa significa l'elezione di Israele. Ma questo direi è un argomento a parte. A me stasera premeva far vedere che come ci poniamo nei confronti delle altre popolazioni e come la Torah si pone nei confronti delle altre popolazioni, perché in effetti non c'è questa richiesta a tutta l'umanità di seguire la Torah così come la seguiamo noi. La Torah così come la seguiamo noi è un patto particolare destinato al popolo ebraico, così è la Torah, Però la Torah non trascura, siamo partiti stasera chiedendoci la domanda: come mai è vero che la Torah trascura le altre popolazioni? La risposta è no. La Torah ha meno richieste, ha meno esigenze nei confronti del resto dell'umanità, e se noi andiamo a vedere le implicazioni pratiche di questo modo di concepire, tra virgolette, la religione e il servizio di Dio, è molto importante, perché noi vediamo anche empiricamente che in ogni parte del globo si serve Dio in una maniera diversa, è una questione anche culturale. E la Torah sa benissimo, e lo dicono anche i profeti, l'unità del genere umano nei confronti di Dio l'avremo soltanto nei tempi messianici, ma non possiamo impedire a tutta l'umanità di rapportarsi con Dio secondo la loro cultura. Quello che chiede la Torah, o quello che vuole dire la Torah, rapportatevi come volete con Dio. Se per il vivere civile, queste sono le sette leggi. Per poter avere la pace in questo mondo bisogna seguire queste sette leggi. Poi ognuno ha diritto di avvicinarsi a Dio come meglio crede, eliminando ovviamente l'idolatria. Questo è il messaggio della Torah. Il messaggio della Torah dice: la pace messianica sarà quando tutto il mondo riconoscerà il Dio di Israele, e la pace in questo mondo si avverrà se ogni popolazione non cercherà di sopraffare l'altra, di fare le conversioni forzate e di imporre un credo. Non vogliamo cercare di imporre un credo a tutta l'umanità, perché questo genera e ha generato violenza. L'antidoto alla violenza è di lasciare libera ogni popolazione di rapportarsi con Dio come meglio crede. Viene richiesta l'osservanza delle sette leggi, perché senza di quelle non ci può essere né pace né convivenza civile.
La violenza c'è sempre stata, però anche durante...
La violenza c'è stata perché si è voluto imporre un credo ad altre popolazioni. Le conversioni forzate non sono state una, sì, non sono state una cosa del popolo ebraico. Ok. Sì.